Non sono un giocatore, non sono, forse sono a malapena un giornalista. Io chiedo a Igor Protti, che saluto, di essere qua in mia compagnia, che cosa ne pensa lui di Eriksen. Buon pomeriggio, ben trovato Igor.
Ciao. Ciao. Buon pomeriggio a tutti voi.
No, perché poi alla fine ci si interroga, ma l'Inter ha fatto un gran colpo di mercato, caro Igor, a gennaio, e secondo me condivido la valutazione che tutti abbiamo fatto sul momento, in quel momento. Però Eriksen, francamente, in questi 6 mesi, mettiamoci dentro il lockdown, mettiamoci tutto quello che volete, però ha fatto un po' fatica, ecco, a trovare spazio. Secondo te, da oggi in poi, visto che il campionato è ormai alle porte, cioè Conte troverà il ruolo a Eriksen?
Intanto è molto complicato fare una valutazione, certo, obiettiva, come giustamente ricordavi, anche in un periodo così particolare e desueto, anche unico, quindi diciamo che arrivare e trovarsi a giocare in una condizione di questo genere è stato davvero molto molto difficile. E le qualità di Eriksen sono assolutamente indiscutibili. La sensazione che ho avuto quando l'ho visto giocare con l'Inter è che forse ancora non ha i ritmi che richiede Conte. Conte è un allenatore che vuole una grande intensità, vuole sempre grandissima attenzione. Questo è un giocatore di qualità che però magari non ha una continuità fisica durante la partita che riempie l'occhio, e probabilmente da questo punto di vista Conte chiede e gli chiederà qualcosa in più.
Ma non credi, Igor, che ci sia, tu giustamente parlavi di intensità, io sono d'accordo, perché il calcio di Conte è un calcio aggressivo, un calcio di ripartenza, un calcio di velocità, un calcio di andare subito sul portatore di palla, però non è una questione anche tattica, perché se lui fa il 3-5-2 come lo fa lui, trequartista, e qui torniamo, no, sul tema che ormai da 20 anni, da quando insomma c'è stata l'idea, no, di un calcio un po' più totale e meno inquadrato in alcuni ruoli, riguarda sempre il numero 10, no? Cioè un 10 oggi nel calcio moderno fa molta fatica a inserirsi, cioè, perché il ruolo è un ruolo che oggi, non dico sta sparendo, ma comunque non è più come una volta.
Ma sicuramente nel 3-5-2 è una collocazione molto molto complicata, ci sono come nel 4-3-3, sì. Ma però ci sono squadre che giocano con il 4-2-3-1, sì. Il 4-2-3-1, il calciatore che gioca dietro la punta può essere tranquillamente anche un calciatore di fantasia, anche se spesso e volentieri è una seconda punta che può servire a infilare negli spazi. È un dato certo che i calciatori di fantasia in determinati periodi storici trovano delle difficoltà. Ricordo anche la fine degli anni 80, quando con l'avvento del calcio di Sacchi, anche se avevamo calciatori molto molto forti come Baggio, come Zola, però nel suo scacchiere tattico trovavano qualche difficoltà nell'inserimento, anche se poi per le qualità straordinarie che avevano riuscivano a ritagliarsi sempre il loro grande spazio sia nelle squadre di club che in nazionale. Però è sicuramente un'evidenza che un certo tatticismo, i primi calciatori che penalizza sono proprio i trequartisti e i calciatori di fantasia.
Igor, ti voglio portare sulla Juventus per chiederti se sei rimasto sorpreso della scelta che hanno fatto su Pirlo, come prima considerazione, e poi se effettivamente non è un piccolo grande azzardo.
Io credo un po' come tutti, inaspettata, no? Inaspettata perché la Juventus ci ha abituati in tutti questi anni a una programmazione abbastanza maniacale, nel senso se la Juventus ha ottenuto risultati molto importanti, comprese le due finali di Champions League, perché a me non piace soffermarmi sulla sconfitta delle finali, ma il raggiungimento di due finali di Champions League è un risultato straordinario, e quindi sempre con grande programmazione e con le idee molto chiare. Il fatto che una settimana prima Pirlo era stato presentato come allenatore dell'Under 23 e alla sconfitta contro il Lione l'ha catapultato immediatamente in prima squadra, la sensazione che ho avuto e credo che abbiano avuto in tanti è stata quella di una scelta di pancia. Ma siccome, ripeto, credo e sono convinto che alla Juventus scelte di pancia non se ne facciano, probabilmente era già stato messo in preventivo che se le cose fossero andate male nell'immediato, e quindi la sconfitta con il Lione, si sarebbe puntato su Pirlo. È chiaramente un allenatore che ha la sua prima esperienza, quindi tutti siamo curiosi di vedere quale sarà il suo impatto e il suo approccio. se mi chiedi una sensazione personale, che Pirlo sia un predestinato e quindi abbia sì. tutte le qualità e le caratteristiche per fare l'allenatore a grandissimi livelli, e chiaramente pagherà qualcosa dal punto di vista dell'esperienza, però questa esperienza che non ha Pirlo credo che ce l'abbia la squadra, sì. la squadra è fatta di grandi giocatori, e con il rientro tra l'altro di Chiellini, con la speranza che tutto possa andargli bene dal punto di vista fisico, Chiellini secondo me è un leader assolutamente indispensabile per la Juventus, i calciatori che hanno un'esperienza internazionale davvero importante, credo che potranno dare una grandissima mano a Pirlo, perché è una persona, un ragazzo molto molto capace ma anche molto intelligente.
C'è un fatto nuovo poi, Igor, nelle ultime stagioni trionfali della Juventus, che mai come quest'anno ci siano state delle difficoltà di mercato motivate anche dal bilancio, nel senso che è normale che la Juventus, dopo aver speso tanto, oggi deve anche rientrare, quindi per comprare deve prima vendere. Però siamo a 3-4 giorni dall'inizio del campionato e il fatto nuovo è che la Juve non ha un centravanti. In questo momento ancora non c'è il centravanti titolare, non c'è neanche il centravanti di riserva. Il centravanti titolare sarà con ogni probabilità Edin Dzeko. Ti chiedo se è il giocatore giusto per stare al fianco di Ronaldo, perché poi Ronaldo svaria su tutto il fronte offensivo, però ha bisogno anche del Benzema della situazione. Cioè, Dzeko può essere il suo Benzema?
Dzeko secondo me non ha proprio le caratteristiche di Benzema, ha delle caratteristiche da attaccante centrale importanti, attaccante da area di rigore, un attaccante anche intelligente nel giocare di coppia, quindi sicuramente possono formare una coppia importante. E la scelta su Higuain è stata fatta, sì. E si è parlato molto anche di Milik, che ritengo sì. Un altro profilo
che andrà alla Roma al posto di Dzeko probabilmente,
sì. Esatto, importante, e quindi questi sono alla sì. fine i calciatori che possono occupare questo ruolo. E Dzeko, anche lui, ritorniamo al discorso di prima, sì. Con un allenatore molto bravo ma giovane, a prima esperienza, sarebbe un'altra pedina che, oltre a dare qualcosa dal punto di vista tecnico e tattico, lo darebbe sicuramente anche dal punto di vista dell'esperienza, perché anche lui ha un'esperienza internazionale molto importante.
Senti Igor, volevo chiederti, facendo un passo lungo indietro, se hai guardato un po' la Champions League e anche l'Europa League, cioè queste due manifestazioni che tra l'altro con questa formula, devo dirti la verità, a me sono anche un po' più piaciute, perché insomma già vedere uno stadio vuoto è abbastanza, no, come dire, ti lascia un amaro enorme in bocca, perché il calcio ha bisogno dei tifosi, perché altrimenti diventa un altro sport. Però ecco, alla fine secondo te l'Inter ha sprecato una grande occasione? O no?
Allora, intanto calcio senza tifosi non ha veramente senso, quindi speriamo al più presto di rivedere gli stadi pieni. E l'Inter l'occasione l'ha avuta, però ha fatto la sua partita. Secondo me non è stata una sprecata. Sì. È stato quello che succede nel calcio, che quando si arriva a giocarsi una competizione in una partita secca, può succedere di vincere e di perdere. Sì. È chiaro che io credo che poi neanche tantissimi si aspettassero che l'Inter arrivasse in finale, come non tantissimi a inizio stagione si aspettavano che l'Inter arrivasse seconda dietro la Juve a un punto, anche se poi la Juventus le ultime partite probabilmente non le ha affrontate con quella fame che è solita mettere in campo. Però non dimentichiamoci che l'Inter ha fatto secondo me una straordinaria stagione, e chiaro, vincere l'Europa League sarebbe stato straordinario. Sono d'accordo con te quando dici che la formula, al di là del fatto degli stadi vuoti, ma questa formula con gli stadi pieni sarebbe molto bella, una Final Eight invece che ritrovarsi a giocare solamente una finale, sarebbe molto molto interessante da portare avanti.
Oggi l'Inter può valere la Juventus con gli acquisti che ha fatto, perché arriverà Vidal, hanno preso Kolarov, c'è Hakimi, poi dovranno prendere anche un esterno sinistro. Cioè, secondo te oggi è stato in parte colmato il gap tra la Juventus e l'Inter, soprattutto da parte dell'Inter?
Sì, secondo me se la giocheranno alla grande fino alla fine, anche per la conferma dell'allenatore, che ripeto considero un allenatore tra i migliori, al di là del fatto che a qualcuno possa essere più o meno simpatico, ma il valore in campo,
diciamo che lui è così, insomma, non riesce a tenersi nulla dentro, no? Quando c'è da dire una cosa, che ci sia una telecamera, che sia in casa o che sia all'allenamento, lui è uguale.
Sì, io poi mi sono abituato a non giudicare per simpatia o antipatia, ma per quelli che sono i fatti, i numeri e per quello che uno dimostra. E Conte ha dimostrato anche quest'anno di essere un grande allenatore e la conferma è una conferma importante, quindi la squadra ripartirà da un livello più alto, perché l'anno scorso sono ripartiti, non dico da zero, ma nel senso con Conte da zero, perché chi è che c'era prima ha fatto sicuramente il suo lavoro, però quando arriva un allenatore nuovo si resettano tante cose, si parte. Quest'anno invece il livello che l'Inter ha raggiunto è il livello di partenza e quindi non potrà far altro che migliorare.
Ecco Igor, invece volevo portarti sempre sul discorso degli attaccanti che mi piace molto. Cioè, Immobile è reduce da una stagione straordinaria, no? Perché quest'anno ha chiuso il campionato con tantissime reti, diventa difficile.
Calciatore incredibile, ecco,
scarpa d'oro. Secondo te oggi, cioè, quello che sta per cominciare è ancora un campionato più difficile per lui, nel senso che dopo aver segnato, non mi ricordo se 35-36 gol, ma insomma diventa praticamente una responsabilità ulteriore, cioè lo aspetteranno al varco di più, come dire, perché ripetersi dopo un'annata del genere è clamoroso, anche se avrà la Champions, una vetrina importantissima quest'anno.
Ma ripetere 36 gol, se non sbaglio, adesso non vorrei...
Sì, appunto, ora vado a ricontrollare, perché poi qualcuno mi scrive, avete tolto un gol a Ciro Immobile.
No, quindi preferisco dire 36, se fossero 35...
Sì, vado a vedere, a scanso di equivoci, vado a vedere, così almeno quando ho finito la risposta diamo il dato esatto, insomma.
Quindi ha raggiunto anche il record stagionale di Higuaín, è una cosa veramente pazzesca. E ripetere i 36 gol credo che sarebbe quasi inumano, però Immobile ci ha abituati a riconferme continue. Non ricordiamoci che questo ragazzo vinse la classifica dei cannonieri anche diversi anni fa, in Italia un'altra volta con il Torino, se non erro, anche in questo caso, quindi ha fatto poi la sua esperienza internazionale. Una garanzia assoluta sia per quanto riguarda il campionato che la Champions della Lazio, anche se, ripeto, chiedere di eguagliare o migliorare i gol di quest'anno sarebbe, ripeto, il termine, non so se può essere giusto, ma inumano.
Sì, assolutamente. E per la precisione ha segnato 35 gol in 36 presenze. Ecco.
35, ecco, abbiamo invertito le presenze.
Sì, però comunque insomma stiamo parlando di una media di un gol a partita, cioè, quindi voglio dire, stiamo parlando di noccioline, no? Voglio dire.
Però almeno un gol a partita lo poteva fare, ne ha fatto uno in meno.
Sì, insomma, voglio dire, in effetti si poteva impegnare un po' di più, no? Comunque, guarda, abbiamo ritrovato anche, secondo me, Belotti, perché comunque nella seconda parte della stagione, dopo il post-lockdown, ha ricominciato a segnare anche il Gallo Belotti, no? Anche questa è una buona notizia per Roberto Mancini, per la Nazionale, insomma, avere due bomber così è sicuramente un vantaggio in vista dell'Europeo, no?
No, infatti mi piace il fatto che quando parliamo non solo degli attaccanti, ma quando parliamo dei calciatori italiani, ci accorgiamo che abbiamo veramente dei calciatori sia di esperienza che giovani molto molto importanti e interessanti, e questo ci fa ben sperare per la Nazionale, con un allenatore che secondo me per la Nazionale è il massimo per poter tirare fuori il meglio da ognuno dal punto di vista individuale. Perché Roberto Mancini è stato un fuoriclasse assoluto in campo, ho avuto la fortuna di giocarci insieme solo per qualche mese, ma vi assicuro che era un genio del calcio. Sta trasferendo questa sua capacità anche nel fare l'allenatore, e dimostra tutte le sue qualità e anche la sua intelligenza, perché a volte chi è troppo genio quando è in campo ha difficoltà a capire, a comprendere i calciatori che genio non sono, invece lui ha dimostrato veramente di avere anche tanto coraggio. Non dimentichiamoci, ha convocato un calciatore come Zaniolo quando ancora non aveva giocato una partita in Serie A, e abbiamo visto chi è Zaniolo, anche se purtroppo nell'ultimo periodo è stato ed è particolarmente sfortunato. Gli auguriamo di rientrare al più presto, anche perché se ha il carattere di suo padre, che io ho conosciuto da avversario quando giocava alla Spezia e a Livorno, sicuramente ritornerà più forte di prima, perché suo babbo era un combattente, un grande combattente, quindi credo che buon sangue non menta. La Nazionale è veramente una grandissima speranza per me e credo per tutti, perché abbiamo dei grandi giocatori, e uno di questi, mi piace dirlo, è Tonali, sì, che secondo me è un altro di quei geni.
Ha fatto una scelta anche di cuore, visto, ha detto quando è arrivato il Milan, è bello, no? Che un ragazzo del 2000...
Volevo arrivare proprio lì e vedere un ragazzo che sceglie di andare nella squadra per la quale ha sempre fatto il tifo e vedere quando era piccolino con la maglia del Milan e oggi vederlo in prima squadra, credo che riconcili con un calcio che a volte è poco sentimentale e invece in questo caso questo ragazzo ha dimostrato veramente grandi valori umani.
Sì, allora Igor, come al solito hai ragione te, perché sono andato a ricontrollare. Allora, lui in Serie A, sto parlando di Immobile, 37 partite, 36 gol in Serie A, poi un gol in Coppa Italia, 2 in Europa League, totale presenze in una stagione 44, gol segnati 39 totali, cioè quindi,
quindi no, mi sembrava 36,
sì, avevi ragione te, sì io come al solito mi perdo un gol così,
no, che record di Higuain, sì, no, io di solito non me li perdo perché so quanta fatica si fa a far gol, quindi di solito li conto uno a uno bene, però
e infatti guarda ci ha scritto subito ci hanno scritto subito mi hanno tirato le orecchie, Cecca vi sbagliate ancora, anzi hai sbagliato ancora, ha fatto 36 gol in 37 partite e infatti io ho sbagliato, ma Igor è sempre stato perfetto e preciso in tutto.
No, vabbè, io gli anni passano, ne ho 53, quindi qualche colpo.
No, però i gol te li ricordavi perfetti, record, 36 gol in 37 partite, esattamente
36,
sì.
Esatto.
Okay. Senti Igor, prima di salutarti e di ringraziarti, c'è una squadra oggi al nastro di partenza della Serie A che ti incuriosisce particolarmente?
Allora, intanto sono curiosissimo dell'Atalanta,
sì,
di vedere se, come penso, potrà fare un ulteriore step e andare a disturbare davvero lassù in cima fino alla fine. E mi piacerà rivedere anche De Zerbi, che considero un ragazzo anche lui di grandissime qualità, e il suo Sassuolo, e anche loro se faranno un ulteriore passo avanti in un ulteriore step. Sono due squadre che seguo anche con simpatia, quindi mi piacerà vedere cosa succederà, però ripeto, ho detto queste due perché me l'hai chiesto, però
sì,
davvero il campionato italiano, se andiamo a vedere, in ogni squadra ha i suoi spunti di interesse per un motivo o per un altro, quindi veramente sarà un campionato molto interessante, ma ripeto, e mi auguro con i tifosi, perché
sì,
altrimenti no, il calcio perde la gran parte del suo fascino.
Sì, sono d'accordo con te. Caro Igor, è stato come sempre piacevole fare questa chiacchierata con te, abbiamo parlato di tutto e di più, torneremo a sentirci più avanti, magari quando il campionato ci avrà dato qualche spunto interessante, sperando appunto che si possa giocare con relativa tranquillità, perché quello che abbiamo davanti ancora non lo sappiamo. Ciao Igor, grazie
mille,
ancora.
Grazie a voi, ciao, buon lavoro.
Grazie a te Igor, ciao.